Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Pianeta Famiglia. Sono Jacopo Coghe, portavoce di ProVita e Famiglia. Oggi con me c'è un carissimo ospite, nonché amico, Federico Catani. Buon pomeriggio, ben trovato. Lascio a te una tua breve presentazione della tua attività, di quello che fai, di quanti anni hai, presentarti ai nostri amici.
Buon pomeriggio Jacopo, grazie per l'invito. Sì, sono Federico Catani, 36 anni e da anni collaboro con l'associazione Luci sull'Est che si occupa principalmente di apostolato di Mariano sul messaggio di Fatima, ma in generale apostolato religioso e che però ha al suo interno alcune campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, tra le quali una più propriamente anche lei come ProVita e Famiglia, diciamo, che si chiama Generazione Voglio Vivere, e poi c'è una campagna recentissima che è nata soltanto qualche giorno fa e che è in via, diciamo, di costruzione, cioè esiste già, ma ecco, siamo agli inizi, che dirigo personalmente e che si chiama Pro Italia Cristiana e che si occupa più di aspetti sociopolitici in generale, sempre per la preservazione e la difesa dell'identità cattolica cristiana del nostro paese, dell'Italia. Questo è ecco, un po' in estrema sintesi quello di cui mi occupo.
Grazie Federico. Allora, oggi vorremmo partire, vorremmo diciamo, aprire una riflessione partendo da fatti di cronaca recente. Non possiamo non partire dalla morte di Benedetto XVI. Perché vogliamo partire da qui? Perché Benedetto XVI potremmo definirlo come il Papa dei principi non negoziabili. Sicuramente in continuità il suo pontificato su questi temi con quello di Giovanni Paolo II, ricordiamo ad esempio l'enciclica Familiaris Consortio e quanto il Papa Giovanni Paolo II abbia dedicato alla vita umana e al valore e ai principi dei non negoziabili, quindi vita, famiglia, educazione. Ecco, vorrei approfondire proprio con te come mai e perché potremmo definire Benedetto XVI il Papa dei principi non negoziabili. A tua memoria, quali sono, diciamo, e come il Papa ha affrontato queste tematiche durante il suo pontificato? E secondo te, anche magari, qual è stata la differenza rispetto a Giovanni Paolo II? Di metodologia e di tipologia, di modalità di affrontare queste proprie tematiche.
Allora, sì, in realtà diciamo c'è stata, come anche tu stesso giustamente hai ricordato, una grande continuità tra i due pontificati. Benedetto XVI, già da cardinale, ecco, soprattutto in alcuni discorsi poco prima del conclave, quando non sapeva, insomma, che poi sarebbe succeduto a Giovanni Paolo II, aveva affrontato questi temi e posto appunto al centro del suo discorso, della sua riflessione, proprio la difesa di questi che lui chiamava principi non negoziabili, perché sono i principi fondamentali, negando i quali non è possibile poi nessun'altra opera, come dire, di evangelizzazione, di cristianizzazione, e soprattutto sono principi che stanno alla base della società, senza i quali la società viene meno. In particolare ricordo, diciamo, credo che all'epoca fece notizia soprattutto questo, nel 2006, quindi era già Papa, ricevendo alcuni esponenti o membri del Partito Popolare Europeo, che erano giunti proprio a Roma per incontrarlo, per incontrare il Papa, lui tenne proprio un discorso che credo fu questo in realtà passare alla storia proprio come il discorso dei principi non negoziabili, in cui lui sostanzialmente ricordava che un politico cattolico, un qualsiasi cattolico, insomma, che agisce poi nel campo della politica, deve, ecco, tenere presente questi tre principi fondamentali, cioè la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, quindi contro aborto, eutanasia, tutte le manipolazioni della fecondazione artificiale, le manipolazioni insomma sugli embrioni, e sappiamo poi quanto Papa Benedetto abbia affrontato questo tema durante il suo pontificato e anche dopo, e adesso tra poco vedremo perché. E poi ovviamente la difesa della famiglia, che è una sola famiglia naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, aperta evidentemente alla vita, quindi ai figli, e poi la libertà di educazione dei genitori, la libertà di educare i propri figli in base ai principi in cui credono. E oggi l'attualità ci dice quanto gli stati moderni, no? In realtà, ecco, ripeto, già da parecchio tempo, ma oggi lo vediamo ancora più in maniera più lampante, quanto gli stati cerchino proprio attraverso la scuola di cambiare la mentalità, dei ragazzi, dei bambini, di plasmarla secondo quelli che sono, diciamo, i canoni, ecco, che vanno, di moda oggi.
Infatti, se mi permetti così giusto interromperti, Papa Francesco li ha proprio definiti campi di rieducazione, cioè potremmo definirli campi di rieducazione di quasi un regime totalitario del XXI secolo, le scuole, dove vengono
Esattamente.
inculcate tutte le ideologie del momento ai nostri ragazzi.
Papa Francesco ha usato parole molto dure, per esempio contro quella che lui chiama la colonizzazione, no? Gender, cioè questa imposizione dell'ideologia gender appunto nelle scuole. E quindi, e tra l'altro lo stesso Papa Francesco, peccato che i giornali spesso, ecco, non mettono in rilievo queste affermazioni, perché ovviamente hanno altri interessi, ma ha usato termini, per esempio, sull'aborto, anche ancora più duri, se vogliamo, di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, perché ha detto chi abortisce è come se assoldasse un sicario, no? È come la mafia che uccide un innocente. Insomma, parole molto, molto forti. Però ecco, mi interessava anche ricordare, Jacopo, che, diciamo, so che è particolarmente discusso attualmente il libro che è appena uscito di Monsignor Georg Gansbein, no? Il segretario di Benedetto XVI, ma al di là di tutte le polemiche, eccetera, su cui non è il caso di entrare e non ci interessano, però Monsignor Georg ricorda alcuni scritti di Benedetto XVI dopo la rinuncia, inviati tra l'altro a Papa Francesco, perché lo stesso Francesco aveva chiesto delle opinioni, dei pareri. E Ratzinger, ecco, ricordava la lotta di Giovanni Paolo II sul fronte della vita, e ricordava in questo scritto che Gansbein riporta l'importanza della lotta contro, appunto, l'ideologia gender. E dice una cosa interessante, che peraltro aveva già detto anche da Papa. Cioè che alla fine chi lotta per imporre l'ideologia gender, per favorire i matrimoni omosessuali, per sopprimere le vite innocenti nel grembo materno, in ultima istanza lottano contro il creatore, cioè contro Dio. Perché? Perché si oppongono al piano del creatore. Ora, questo ci può piacere oppure no, ma è così, cioè siamo tutti creati maschio e femmina, e per cui chi vuole cambiare la propria identità sessuale, è chiaro che si pone contro il progetto del creatore, così come la vita innocente, chi vuole sopprimere una vita, no, che è arrivata, che sta lì nel grembo, è chiaro che si oppone al progetto del creatore. E quindi questo è importante per tutti i movimenti, lo ricorda anche Benedetto XVI, per tutti i movimenti che lottano, le associazioni che lottano per la vita, per la famiglia, ricordare questo, che in ultima istanza si tratta di una lotta per la pro vita e pro famiglia a favore di Dio, del creatore, del progetto della creazione. E chi invece propone altro, è chiaro che si oppone al piano di Dio. Alla
Sì. Sì,
fine si tratta del piano del demonio, no? Opporsi a Dio.
infatti, se mi permetti anche questa riflessione, io oramai sono 10 anni circa che tratto queste tematiche con la mia associazione. Noi abbiamo sempre cercato di dare un taglio molto laico alla nostra attività, quindi cercando di riportare sui temi, diciamo, sul piano della ragione tutte queste tematiche, però ovviamente. Come dicevi te, come anche ricordava Benedetto XVI nel libro di Geisbein, questa tematica e il rapporto di questi principi non negoziabili con la fede cristiana. Come dire, c'è un filo rosso che lega questi tre temi: aborto, questi temi, diciamo, vita, famiglia, libertà educativa, quindi aborto, fine vita, gender, e qual è? È sì la lotta contro Dio, ma è, secondo me, come un circolo che si chiude. È il peccato originale che esce fuori dall'uomo, ossia l'uomo che si vuole fare Dio. L'uomo che si vuole fare Dio e quindi vuole scegliere quando una vita sia degna, quando un essere umano debba venire al mondo o debba essere soppresso. L'uomo che vuole scegliere di che sesso essere, a che genere appartenere. L'uomo che vuole scegliere come plasmare se stesso, anche come formarlo e come educarlo. Quindi è una lotta, come nel peccato originale, la lotta di Dio contro il serpente che tenta l'uomo e che gli dice: se mangerai di questo frutto, avrai la conoscenza del bene e del male. E quello che l'uomo oggi vuole essere Dio, vuole sapere, crede di sapere, crede di saperne di più di Dio e si vuole fare Dio della propria vita. Quindi oltre il combattimento culturale c'è un enorme combattimento spirituale in difesa di questi principi non negoziabili. Un
Anche perché,
altro.
scusa, quando
Prego.
poi sappiamo che quando l'uomo vuole farsi Dio, alla fine crea sempre dei disastri, e
Dei
l'abbiamo visto
mostri.
nella storia, dei mostri, e lo vediamo anche oggi, cioè l'uomo che si vuole fare Dio, insomma, non è una bella strada da intraprendere perché porta alla rovina dell'uomo stesso, già su questa terra.
Assolutamente. Ritornando sempre su Benedetto XVI, è interessante, secondo me, essendo un fine teologo, ma anche e soprattutto un fine pensatore, Benedetto XVI, se non ricordo male, lui già nel 1997 aveva individuato i tratti e la pericolosità, delle teorie gender. Questo è molto interessante perché nel 97. Forse solo negli Stati Uniti si poteva iniziare ad avere contezza di quello che stava per succedere e di quanto in realtà sia stato profetico Benedetto XVI su questo, perché oggi l'ideologia gender è dilagante in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, in Europa, in Italia abbiamo diciamo una quantità di casi oramai che è impressionante. Ecco, anche su questo ti chiedo diciamo, due paroline su come lui ha voluto affrontare la questione dell'identità di genere e la sua pericolosità.
Sì, come hai detto, è stato profetico e la Chiesa stessa è stata profetica perché, se non ricordo male, credo già nei primi anni 90, 94 più o meno, in una di queste grandi assemblee, queste grandi riunioni delle Nazioni Unite, la Santa Sede sappiamo che insomma comunque partecipa, e già all'epoca mi pare che oltre alla lotta sull'aborto, eccetera, ma aveva messo in guardia in alcuni suoi documenti proprio da questa, dall'ideologia gender, no? Perché poi si tratta di un'ideologia perché è contro la realtà. E all'epoca io naturalmente noi eravamo piccoli, ma persone che insomma all'epoca erano già adulte mi hanno raccontato che quando hanno letto queste cose dicevano: mamma, di che parla il Vaticano? In fondo non riuscivano nemmeno a capire bene in che cosa consistesse la teoria gender. E oggi invece sappiamo che appunto è una triste realtà e si sta imponendo sempre di più. Ma d'altra parte, ecco, il cardinale Ratzinger era profetico perché, e fu profetico perché appunto, stando poi lì a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, conosceva, diciamo, tutto quello che si muoveva, nel mondo, anche in ambito cattolico, e quindi, ecco, come spesso accade poi come tutti i profeti, diciamo, ha lanciato il grido d'allarme, la Chiesa stessa ha messo in guardia, ma pochissimi se ne sono resi conto e l'hanno seguita, l'hanno ascoltata. Oggi ci rendiamo conto appunto di come la Chiesa appunto abbia svolto un ruolo importante in questo, in cui le posizioni attuali della Chiesa non sono nuove. Chi si stupisce di questo è perché non conosce, diciamo, il pensiero cattolico, la dottrina cattolica. Lo stesso anche, ecco, un aspetto interessante sempre di Benedetto XVI è che dice che E sempre in questi scritti del 2013-14 rivolti a Papa Francesco, dice: attenzione, perché le persone omosessuali spesso sono contro questa propaganda gender LGBT, e noi non ci rendiamo conto che un'autentica pastorale per queste persone è metterle in guardia dai pericoli, far riscoprire, diciamo, a loro stesse la propria identità. E quindi attenzione, cioè essere pastorali significa dire la verità, aiutare queste persone, non significa gettarle, diciamo, in pasto del nemico e di gruppi poi in realtà di potere che non perseguono l'interesse degli omosessuali, ma che usano gli omosessuali per gli interessi, spesso anche economici, no? di questi enti stessi. Che però, ripeto, alla fine il lato economico è importante, c'è evidentemente, ma come abbiamo già detto, in realtà al fondo c'è un interesse propriamente ideologico, culturale, spirituale, no? Appunto, e bisogna stare attenti su questo. Ecco perché, diceva sempre Benedetto XVI, è fondamentale, questo lo dice proprio, fondamentale portare avanti questa battaglia contro l'imposizione.
Ecco, secondo me è molto bello e importante ricordare anche come Benedetto XVI, affrontò durante tutto il suo pontificato, queste tematiche, con due strumenti, con la fede e con la ragione. Non mai cercando soluzioni semplici e fideistiche, ma appoggiando tutti i suoi ragionamenti sulla ragione e quindi cercando, e credendo di poter arrivare attraverso dei ragionamenti appunto a tutti quanti, non solamente ai fedeli cattolici. È molto bello e vorrei leggervi il messaggio, una parte del discorso che fece durante la GMG in Australia, che è legata proprio a queste tematiche, e cito testualmente, disse: educare non è mai stato facile e oggi sembra diventare sempre più difficile. Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative. Si parla perciò di una grande emergenza educativa, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita. E continuava, proseguiva dicendo: se rimarrete nell'amore di Cristo, radicati nella fede, incontrerete anche in mezzo a contrarietà e sofferenze la fonte della gioia e dell'allegria. Cari giovani, non conformatevi con qualcosa che sia meno della verità e dell'amore. Non conformatevi con qualcuno che sia meno di Cristo. Ecco, questo messaggio sulla verità è molto interessante perché oggi, credo nella realtà, nel 2023, la cosa più difficile, e credo che sia un qualcosa di cui tutti sono alla ricerca, è la ricerca della verità. E ovviamente la verità, noi cattolici sappiamo che è Cristo. Io sono la via, la verità e la vita, dice, no? E anche attraverso tutte queste ideologie sono come una cappa che c'è sopra l'uomo che impedisce di alzare gli occhi e guardare verso il cielo e cercare Dio. È bello anche ricordare che Federico, il motto di Benedetto XVI, il suo motto episcopale, che poi ha confermato quando è diventato Papa, era Cooperatores Veritatis, quindi collaboratori della verità, di questa verità che lui ha tanto cercato nella sua vita e che penso che sia un'eredità che ci ha lasciato anche, no? Di cercare la verità attraverso la fede e attraverso la ragione. Non so se hai un pensiero conclusivo su Benedetto XVI, perché mi vorrei collegare anche a qualche tema di attualità, proprio a qualche notizia di attualità su questi temi.
No, semplicemente, diciamo, proprio in questi giorni a seguito della morte ho avuto l'occasione di rileggere alcuni dei tanti discorsi sia da cardinale ma anche da papa, questi qua che poi hanno anche suscitato polemiche ma che sono densissimi, no? E lui, ecco, veramente parlava dell'importanza della ragione. La ragione purifica la fede aiuta e purifica la ragione. È quello che poi scriveva Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, no? Nel 98. Sono due ali che ci permettono poi di arrivare a Dio. E tra l'altro, usare la ragione non è contro ovviamente la fede, perché la ragione chi ce l'ha data? Ce l'ha data Dio, la ragione umana. E quindi in realtà Ecco, tutto si tiene, no? Tutto sta insieme, fede e ragione sono complementari, si aiutano a vicenda. Questo è il grande lascito di Benedetto XVI e questo è quello che tutti noi dobbiamo portarci dietro e cercare di vivere, di approfondire, di sviluppare nella nostra vita, nelle nostre battaglie, quotidiane.
Battaglie quotidiane. Che cosa sta succedendo? In che periodo stiamo vivendo e quali sono i fatti di cronaca recenti? Allora, innanzitutto, magari un chiarimento per gli amici che ci stanno seguendo su che cos'è la teoria gender. Penso che tutti lo sappiate, però magari un chiarimento. Cerco di essere molto semplice, non semplicista. La teoria gender vuole il superamento del binarismo sessuale, ossia non esiste più solo il maschile e il femminile, non si, cioè si nasce uomini e donne, quindi con genitali maschili e femminili, ma oltre questo ci si può percepire il genere che si desidera. Quanti sono i generi? Ad oggi si dice che i generi siano infiniti. Quindi io, Jacopo, maschio, con genitali maschili, nato con genitali maschili e con cromosomi maschili, potrei percepirmi di un altro genere, quindi potrei percepirmi donna, potrei percepirmi transessuale, bisessuale, pangender, cisgender, ce ne sono veramente infiniti. Diciamo, le persone che aderiscono a queste ideologie poi diciamo, pretendono che il mondo attorno a loro diciamo, si accordi e riconosca questa loro percezione. Questo che cosa vuol dire? Cosa ci porta a questo? Il superamento del binarismo sessuale ci porta alla completa fluidità sessuale. Non esistono più solo maschile e femminile, ma infiniti generi. Quindi io, il mio essere e il mio percepirmi a livello sessuale e a livello di genere diventa qualcosa di fluido. Capite che questo è una grande menzogna perché è tutto basato su una percezione del singolo. E soprattutto perché anche volendo fare tutti gli interventi del caso per una transizione di genere, io non potrò mai cambiare i miei cromosomi. Esistono solo XX e XY che definiscono l'uomo e la donna. Quindi potremmo dire è semplicemente solo un maquillage esterno tutto ciò. E cosa sta succedendo su queste tematiche in questi ultimi periodi? Allora, partiamo da un dato molto interessante. Abbiamo lanciato con Provita una campagna la settimana scorsa perché proprio durante il 2022 sulla RAI, sulla televisione pubblica che tutti noi cittadini italiani paghiamo con il nostro canone, abbiamo visto un bombardamento impressionante di programmi che hanno sponsorizzato la transizione di genere. Transizione di genere che avviene ovviamente soprattutto nei giovani, sembra quasi essere diventata una moda nei giovanissimi e che viene diciamo giustificata a livello medico da una presunta disforia di genere e i giovani vengono trattati con dei bloccanti della pubertà, ossia viene come se fosse permettetemi di nuovo la semplificazione, come se fosse bloccata per un periodo la pubertà nei giovani, per poter dargli modo di scegliere se veramente si sentono maschi, o femmine e poi eventualmente, iniziare con delle cure, ad esempio per delle ragazze che vogliono diventare ragazzi, con degli ormoni, per poter iniziare questa transizione. Ma il primo passo di questa transizione è la transizione sociale. La transizione sociale avviene attraverso uno strumento oggi molto, diciamo, si sta dilagando all'interno delle scuole, che è quello della carriera alias, ossia le scuole adottano dei regolamenti che permettono ai nostri ragazzi di poter essere chiamati dai professori, da tutto il personale scolastico, dai propri colleghi, alunni, con un alias. Non so se vi ricordate un po' l'avatar nei giochi di ruolo, no? Io sono Jacopo e decido di chiamarmi Pinco Pallino nel mio gioco di ruolo. Così nelle scuole io sono Jacopo, ma siccome mi percepisco femmina, chiedo attraverso l'adozione di questo regolamento di essere chiamato Francesca dai professori, dai miei compagni di classe e tutto il personale scolastico. E questo avviene all'interno delle scuole senza nessuna certificazione medica, quindi senza che, diciamo, sia certificata questa presunta disforia di genere nei ragazzi, senza che i ragazzi abbiano iniziato un percorso psicologico, così che ognuno si sveglia e chiede di adottare questa carriera in base al come si sente quel giorno lì. Che ne pensi te, Federico, di quello che sta succedendo? Hai visto le tante notizie che sono apparse durante questi mesi sui giornali in merito a questo fenomeno e anche secondo te che cosa nasconde dietro, se veramente è diciamo, il primo passaggio della transizione sociale per poi passare alla transizione che è fisica?
No, assolutamente. Diciamo, poi uno così facendo potrebbe potenzialmente ogni giorno cambiare identità, ma voi capite anche l'assurdità, no? E a livello pratico, poi, specialmente a scuola, un giorno, non so, sono maschio, un giorno femmina, poi ricambio. È veramente, e il fatto che ci siano poi degli interventi normativi, eccetera, che promuovano questo, rende ancora più l'idea del grado di follia in cui siamo. E qualcuno potrebbe anche dire: sì, è vero, ci sono questi casi, ma ancora in Italia. No, però attenzione, perché se non interveniamo subito, se non sensibilizziamo subito, contro queste assurdità, poi ovviamente il processo andrà avanti, il processo porterà a ritenere normale il cambio di sesso, senza peraltro porsi la domanda, ma alla fine poi tutti questi blocca ormoni o come si chiamano, tutti questi interventi, ma fanno veramente bene alla salute? Sono veramente la risposta da dare a chi soffre di disforia di genere? Perché mi sembra, tu puoi correggermi se sbaglio, che ancora oggi, no, nel manuale lì, diagnostico delle malattie, eccetera, la disforia di genere è ancora, non so per quanto, andando così le cose, ma è ancora considerata un disturbo, no, della psiche, della personalità, che va risolto in qualche modo, va comunque la persona che ne soffre andrebbe aiutata. E attenzione, perché faccio un esempio, diciamo, tra i tanti, scusate se vado su ricordi personali, diciamo, ma un amico, la cui sorella insegna in un'università a Londra, mi ha detto: beh, Londra, sapete che da questo punto di vista, un po' come Berlino, è molto più avanti, tra virgolette, dell'Italia, avanti appunto nel male, e questa qua deve stare attentissima quando dà lezione o quando fa gli esami, a non sbagliare il pronome con il quale si rivolge allo studente o alla studentessa, perché ormai questi qua, ecco, uno è maschio ma si sente femmina, o si sente intersessuale o asessuale, come hai detto tu, i generi sono infiniti, per cui bisogna stare attentissimi. E questa non è una barzelletta, è una realtà, cioè lei potrebbe rischiare processi, condanne, eccetera, se ferisce, no, la sensibilità dello studente. Quella che lui ritiene essere la sua sensibilità. Capite che tutto è demandato al soggetto, alla soggettività delle persone, e alla fine uno o ne esce matto, oppure, insomma, bisogna porre, almeno noi in Italia, che probabilmente ancora siamo in tempo per stoppare, no, tutte queste degenerazioni, ecco, dobbiamo correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Poi, ecco, l'influenza che questo ha ovviamente sui bambini, sui più piccoli, è enorme. Qualcuno mi diceva, tu mi confermerai, che oggi aumentano a dismisura i casi di confusione sulla propria identità. Ma perché? Non perché oggi ci siano più problemi, ma perché con tutta la propaganda attraverso la televisione, i film, i cartoni animati, ormai non c'è un film, non c'è una serie TV che non abbia un personaggio omosessuale, ma omosessuale già è una cosa antica, superata, cioè ormai sono tutti fluidi, cambiano sesso. Alla fine un ragazzino che vede queste cose, è chiaro che anche inconsciamente viene influenzato, no?
Assolutamente sì, basta ricordare gli ultimi, diciamo, cartoni animati lanciati dalla Disney dove ci sono personaggi dichiaratamente omosessuali e ci sono baci omosessuali tra questi personaggi. E E poco tempo fa era uscito la registrazione di una riunione del board dei capi della Disney che dicevano dobbiamo inserire all'interno dei cartoni più personaggi LGBTQ, che vuol dire l'acronimo che sta lesbiche, gay, transessuali, bisessuali e queer all'interno dei cartoni animati. Quindi c'è una vera e propria volontà anche di andare a confondere le menti dei nostri bambini e soprattutto che cosa si vuole creare e che cosa si rischia di creare all'interno della mente dei nostri bambini, magari di essere nati nel corpo sbagliato. Quindi si insinua una domanda che va a lavorare nella testa dei nostri ragazzi, che è proprio questa di confusione totale e magari paura di essere nati in un corpo che non è quello che si desidera. E questo, oltre al bombardamento sui cartoni animati, all'interno delle scuole, nei media, vediamo che, ad esempio, mancano pochi giorni a Sanremo. Negli ultimi 2 anni abbiamo avuto una serie di, diciamo, di canzoni di personaggi anche famosi che hanno fatto una vera e propria propaganda LGBT nel programma più visto in assoluto da tutti gli italiani durante l'anno. Quindi c'è proprio questa volontà di inculcare nei ragazzi, nella mentalità dei giovani, questo tipo di pensiero. O anche basti ricordare a quello che succede nelle scuole, perché poi non molti sanno che, ad esempio, nelle scuole dei bambini, a partire sin dalle primarie, noi come associazione abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni. Molto spesso entrano associazioni per fare dei corsi, mascherati, diciamo, dei corsi sul bullismo, quindi sul rispetto delle persone, e in realtà invece questi corsi sul bullismo si rivelano tutt'altro, si rivelano corsi che vanno a spiegare ai ragazzini che oggi che non è vero che esiste solo il maschile e il femminile, ma che ognuno di loro si può sentire quello che vuole, e addirittura vanno anche oltre questo, facendo delle vere e proprie educazioni sessuali spinte. In una scuola in Emilia Romagna abbiamo ricevuto una denuncia che su un corso di bullismo si è andata alla fine a parlare di masturbazione, omosessualità, contraccettivi e tutto questo nelle scuole primarie. Non stiamo parlando di ragazzi al liceo, oramai 16-17 anni, che credo non sia giusto anche lì, però stiamo parlando di ragazzi che vanno dai 6 ai 10 anni. E tutto questo che cosa viola? Viola il diritto di libertà educativa dei genitori, perché i genitori sono i primi educatori, ce lo ricordano la Costituzione, ce lo ricordano la Carta dei diritti dell'uomo, dei diritti del fanciullo, cioè è fondamentale che su queste tematiche i genitori, noi genitori, io sono un papà, di 5 figli e penso chi è genitore lo sappia, su queste tematiche sa che ogni ragazzo ha uno sviluppo intellettuale e affettivo completamente diverso rispetto a un altro per quanto riguarda il sesso, per quanto riguarda l'età, per quanto riguarda la sensibilità singola del ragazzo. Sappiamo che le femminucce magari sviluppano un po' prima alcune sensibilità rispetto ai maschietti, invece che arrivano leggermente più tardi. Quindi fare queste lezioni, al di là che non si condivide il contenuto, ma appiattendo l'argomento per tutti quanti i ragazzi è una vera e propria follia. Ecco perché anche nel testo che citavo prima di Benedetto XVI è importante l'educazione. Soprattutto è importante anche il controllo che i genitori fanno di quanto avviene all'interno delle scuole, perché troppo spesso i genitori, noi genitori, mi ci metto anche in mezzo io, deleghiamo tutto alla scuola, demandiamo tutto alla scuola, ai professori, e invece dovremmo interessarci di più, dovremmo essere noi genitori a informarci ogni giorno quando i nostri ragazzi tornano a scuola, a sapere che cosa è stato trattato, come è stato trattato un determinato argomento e a essere anche protagonisti all'interno delle scuole, andando a riprendere quei ruoli che la scuola offre, che sono quelli di rappresentanza anche dei genitori all'interno degli istituti, per poter monitorare quanto accade nelle scuole dei nostri bambini. E parlavamo prima, Federico, di quanto sta accadendo in Inghilterra, no? Il Regno Unito, e facevi il caso di questo tuo amico professore che deve stare attento con i pronomi. Io vorrei ricordare il caso di Carolyn Farrow, che è la portavoce di un'associazione che ha sede in vari paesi del mondo e che è stata denunciata perché si è rifiutata di chiamare un transessuale con il suo pronome dopo aver fatto la transizione. E per questo è stata denunciata, è stata portata diverse volte davanti alla corte per essere giudicata. E fino ad oggi è rimasta, diciamo, è riuscita a salvarsi dal carcere. Ma molto importante quello che sta succedendo in Inghilterra, notizia di ieri, stavo leggendo su Repubblica che titolava Regno Unito, il governo Sunak blocca la legge transgender della Scozia, pericolosa per le donne. Allora, non so se tu sai, Federico, tutta la questione del Tavistock Center, che era la clinica inglese che si occupava di effettuare la transizione di genere nei ragazzi. Bene, poco tempo fa questa clinica che si occupava della transizione di genere è stata chiusa dal Ministero della Salute e il Ministero della Salute ha avviato un'indagine interna perché, qual è la motivazione? Si sono resi conto che spesso questi ragazzi venivano incentivati con troppa facilità alla transizione di genere. E tutto questo si deve anche alla testimonianza di una ragazza, Keira Bell, di un ragazzo che ha fatto una transizione di genere che si è pentita, una ragazza che ha fatto la transizione in ragazzo, addirittura è arrivata oltre ai bloccanti della pubertà a fare degli interventi alla rimozione del seno e questi interventi non permettono di tornare più indietro. Quindi questa ragazza rimarrà segnata per tutta la vita. Questo è un dato molto importante perché si parte dalla semplice carriera alias nelle scuole per poi arrivare a delle vere e proprie transizioni che non permettono un ritorno indietro. E questi ragazzi che adesso in altri paesi come in Inghilterra, negli Stati Uniti, oggi si rendono conto delle scelte che hanno fatto irreparabili, si stanno cominciando ad alzare in piedi e a denunciare tutto questo sistema. Questi ragazzi vengono chiamati detransitioner, coloro che fanno la detransizione, che tornano indietro, ma possono tornare fino a un certo punto perché poi le modifiche sul proprio fisico non sono più cancellabili. Ecco, vorrei chiederti un tuo pensiero anche su questo, Federico, e su quanto sta avvenendo in tutto il mondo, visto anche, diciamo, che la vostra attività non riguarda solamente l'Italia, ma siete impegnati su più fronti.
Sì. No, no, appunto è interessante vedere quello che accade all'estero perché appunto spesso Stati Uniti, Regno Unito sono, diciamo, fanno le cose con 20 anni tipo di anticipo rispetto a noi e quindi noi sappiamo come potrebbe andare a finire. Quindi soprattutto ecco due riflessioni. Uno, appunto il pericolo del cosiddetto piano inclinato, cioè si apre una piccola falla nella diga e poi piano piano tutta la diga crolla e abbiamo l'inondazione, no? Quindi bisogna stare molto attenti perché, per esempio, non lo so, 50 anni fa, ma anche solo fino a 30 anni fa, 35, chi avrebbe mai pensato che sarebbe diventato normale parlare di matrimonio tra persone dello stesso sesso? Sì, qualcuno c'era evidentemente che ne parlava perché appunto si tratta di coloro che avanzano, delle prime linee che vanno avanti e cercano di costruire, di preparare il terreno, però la maggior parte delle persone che diceva o non lo sapevo, semplicemente diceva ma questa è una follia, è ovvio che questi sono dei matti. Oggi sappiamo che invece hanno fatto molto bene il loro lavoro, queste prime file, e lo stanno facendo in altri settori come appunto quello della transizione di genere, eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Però poi c'è anche un'altra riflessione che mi induce a un certo, perché noi poi dobbiamo anche esserlo, no? Cercare di essere ottimisti o comunque quantomeno avere speranza, cioè quello che sta avvenendo. Per esempio nel Regno Unito, ecco, la chiusura di questa clinica e altre osservazioni di esperti, per esempio sulla pericolosità di queste transizioni di genere, ecco, ci fanno anche sperare che appunto non tutto è perduto, che se noi lottiamo, se facciamo la nostra parte, abbiamo dei margini per vincere, ecco, vincere momentaneamente forse solo delle battaglie, ma poi sappiamo che si può vincere anche la guerra, ci vorrà tempo, evidentemente, bisogna essere coraggiosi, lottare, però ecco, si può fare anche grazie per esempio a Provita, grazie a tante altre associazioni, si sono fermati per esempio in varie scuole, no? Dei progetti che erano tutt'altro che buoni. Perché? Perché i genitori hanno protestato. E se uno va a parlare, poi tu lo saprai meglio di me, se uno va a parlare con famiglie, genitori, si accorgerà che ecco, poi non c'è bisogno di essere cattolico, basta usare la semplice ragione e uno si accorgerà che ci sono ancora tante famiglie che di fronte a progetti, ecco, assurdi sul gender a scuola si oppongono, non vogliono che i loro figli, specialmente i più piccoli, vengano, indottrinati in questa maniera. Quindi io inviterei anche chi ci sta ascoltando, ecco, ad avere una speranza, ecco, non essere, sì, come ho detto prima, non troppo ottimisti, così faciloni, ma sapere che ci sono dei margini per vincere delle battaglie. E noi siamo qua per questo, no?
Sì, assolutamente. Infatti, sarà che io anche oramai tratto di questi temi 10 anni, spesso c'è questa tentazione di non vedere una speranza o la paura che vada tutto a rotoli perché si guarda la televisione e si vedono tutti questi programmi, cartoni animati per i nostri bambini, la politica. Basta pensare solamente a un anno fa con il DDL Zan che si voleva approvare questa legge che in suo articolo prevedeva proprio questi per legge questo tipo di insegnamenti all'interno delle scuole. Basta vedere quello che fanno semplicemente anche i tribunali con il riconoscimento delle adozioni per coppie dello stesso sesso, quello che avviene per quanto riguarda la vita aborto. Sembra un po' che ci sia una cappa sopra di noi, quasi che non riuscissimo più a alzare la testa e a prendere una boccata d'aria. Io credo che un consiglio da dare a tutti voi, anche amici e quelli che ci stanno seguendo, è quello soprattutto dell'atteggiamento che noi dobbiamo avere, sia da cristiani, sia da persone comunque che amano la vita e amano questi principi, è quello uno della speranza, come diceva Federico, ma soprattutto dell'amore verso il prossimo. Cioè, quello che ci deve muovere non è un sentimento di odio, ma ci deve muovere l'amore verso i nostri figli e verso tutti i bambini. E quindi anche far riflettere questo nostro amore quando trattiamo di queste tematiche. Perché la nostra accusa non è mai contro le persone, ma è contro le ideologie, che è ben diverso. E quindi anche se dovesse capitare qualche caso all'interno delle scuole dei vostri figli, dei nostri figli, il modo migliore è quello di approcciarsi sempre con gentilezza, con rispetto, con educazione, sia nei confronti dei professori che nella dirigenza delle scuole. Mai cercare lo scontro, cercare di risolvere il problema che è successo. E questo vedrete che fa la differenza, soprattutto anche se noi siamo cristiani, cioè la nostra differenza è questo, è l'amore verso il prossimo, la condanna del peccato e non del peccatore. E quindi questo atteggiamento ci può aiutare nella risoluzione di questo tipo di crisi. Federico, siamo quasi verso la fine. Vorrei fare con te anche un passaggio sulla questione proprio famiglia, perché il tema gender è legato alla famiglia, perché se non esistono più maschile e femminile, anche diciamo, il fondamento del matrimonio, l'unione tra un uomo e una donna aperta alla generazione dei figli viene meno. Una domanda. Sì, abbiamo visto qual è la motivazione, diciamo, spirituale, la motivazione anche di fede per cui viene attaccata la famiglia. Ti vorrei chiedere, secondo te, invece, qual è la motivazione un po' più antropologica? Ecco, io mi sono dato antropologica barra sociale, io mi sono dato già una risposta, però vorrei sentire anche la tua e poi ti rivelo la mia. Cioè, perché oggi la famiglia è sotto attacco? Cioè, qual è l'obiettivo nel voler distruggere la famiglia, cioè che cosa c'è dietro e se secondo te c'è qualcosa dietro?
No, qualcosa dietro c'è sempre in genere. E io credo che in fondo sia un attacco, l'attacco alla famiglia c'è perché essendo la famiglia qualcosa che è un istituto che fonda la società, che ci radica, che ci dà un'identità, diluendo la famiglia, perché di fatto se tutto è famiglia, poi niente è famiglia. Che cosa rimane? Rimangono tanti individui da soli, senza identità, senza radici, senza, come dire, sì, un punto di riferimento
Legati.
e
completamente slegati, no?
Slegati,
Senza.
sì, e quindi facilmente manipolabili, facilmente possono essere soltanto dei consumatori, no, di qualcosa. Ora, questa penso che, insomma, possa essere sicuramente una delle ragioni dell'attacco, ecco, all'istituto familiare.
Sì.
Ecco, è come i grandi poteri, no? Le grandi multinazionali, i grandi centri, no? I cosiddetti poteri forti, puntano a questo, in fondo.
Sì, diciamo, anch'io sono arrivato a questa risposta, mi sono dato un passaggio in più. Quello che si vuole è un uomo che sia un consumatore perfetto, nasci, consumi e muori. E perché proprio la famiglia deve essere distrutta? Perché la famiglia è il luogo di solidarietà per eccellenza. Cioè, ossia, è quel luogo in cui avvengono degli scambi che non sono tassabili. Avvengono degli scambi gratis. Esempio pratico. Io mi alzo tutte le notti in cui mio figlio si sveglia, alle 5, alle 4, alle 3 di notte, gli cambio il pannolino, gli do il biberon e lo faccio gratis. Io curo mio papà a casa, malato terminale, e lo faccio gratis, non lo porto in una clinica. I nonni molto spesso fanno da babysitter ai propri nipoti e lo fanno gratuitamente, ok? O molto spesso, quanti nonni fanno la spesa ai loro figli, comprano regali ai loro nipotini e lo fanno gratis. Questo gratis è mosso da qualcosa di più grande, è mosso dall'amore. E l'amore non è tassabile. Quindi per questo l'obiettivo è di distruggere la famiglia, perché è questa piccola comunità dove questi scambi avvengono per amore, avvengono gratis e non sono tassabili. E invece la società e i poteri forti, tra virgolette, lo sappiamo, ci sono poche persone che governano il mondo, non è una novità, non stiamo svelando nulla di nascosto, è sempre stato così dai tempi dei tempi, vogliono dei perfetti consumatori. Quindi c'è questo ipercapitalismo, definirei, che vuole dominare su tutta la società e quindi vuole distruggere questo nucleo fondamentale, questo luogo di solidarietà che è la famiglia. Però secondo me, come dicevamo prima, non ce la faranno, semplicemente per una questione biologica, perché le famiglie comunque resteranno sempre, le famiglie sono le uniche che faranno figli e se le famiglie saranno in grado di trasmettere determinati valori e anche la fede ai propri figli, prima o poi questo circolo vizioso, questa catena si spezzerà e torneranno ad avere la meglio i principi non negoziabili. Senti, Federico, il nostro tempo è quasi scaduto. Se hai una piccola riflessione finale da lasciare ai nostri amici che ci stanno seguendo, e poi
No,
chiudiamo.
mi viene in mente, ecco, le famiglie che la pensano così, come la pensiamo noi, no, eccetera, farebbero bene a conoscersi, trovarsi, fare fronte comune per sentirsi meno sole, anche per i figli, no? Perché spesso oggi, ecco, si è buttati in una società che è esattamente all'opposto di come la pensiamo, per esempio, e ci si sente soli, abbandonati, e quando uno è solo, ecco, ha dei problemi, no? Poi trova molte più difficoltà. Quindi, per quanto possibile, ecco, fare fronte comune. Questo è l'aspetto, un aspetto molto importante, e se facciamo fronte comune, chiaramente anche quei poteri là avranno più difficoltà nel portare avanti le loro politiche, i loro piani. Quindi è importante unirsi, l'unione veramente fa la forza.
Ecco, si
E
è
qui è Sparivio.
scaricata
Ah,
anche.
eccolo, sì.
Non so se mi riesce a sentire.
Sento, sì.
Bene, allora
Si
con
sente, ma.
diciamo, il mio video scarico possiamo concludere oggi questa puntata. Grazie amici per averci seguito. Vi invitiamo a rimanere connessi con Radio Buon Consiglio. Grazie Federico Catani, un saluto a tutti e buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno.